In questa puntata percorriamo una nuova via, la via delle emozioni. La via delle emozioni si aggiunge senza sostituirsi alla via della scienza e alle vie orientali tradizionali, ma possiamo dire che le tre vie sono un'unica via. Credo che si possano distinguere le emozioni basse e le emozioni alte. Le emozioni basse sono degli algoritmi viscerali che forse un tempo, decine di millenni fa, erano utili alla sopravvivenza, penso alla paura, all'aggressione, ma che oggi devono essere controllate e il più possibile superate. Le emozioni alte, neocorticali, sono invece delle esaltazioni non discorsive che accompagnano e permeano quelle esperienze supreme nelle quali ci appare non discorsivamente il significativo. Questo incontro diretto con il significativo emozionante è proprio quello che io chiamo mistica. E queste esperienze, ho dato loro un nome, le sorelle maggiori dell'anima, perché un po' sulle tracce forse di Jung, di Hillman, io vedo l'anima come una bambina, la bambina di cui parla Peggy in una bellissima poesia, che queste possibilità in attesa prendono per mano. La bambina deve lasciarsi prendere la manina da queste esperienze in attesa. Dico in attesa perché ognuno di noi ha avuto la sua storia di amore, possiamo anche dire ha inventato la sua storia di amore, ma non ha inventato la storia d'amore. Ognuno di noi ha avuto degli incontri rivelatori con l'arte, con la bellezza, davanti a quel quadro, in quel museo, quel giorno. Ma nessuno ha inventato l'emozione estetica. Quindi queste esperienze e emozioni sono in attesa di noi e in un certo senso ci preesistono, almeno preesistono nella vita del singolo individuo umano, quasi come i numeri preesistono all'umanità e attendono di essere scoperti. Sono le supreme possibilità esistenziali di incontro emozionato con il significativo. Noi oggi ne esploreremo una. L'esperienza emozione estetica in un quadro più ampio e vorrei mostrare che queste emozioni, già significative e gratificanti, conducono verso un oltre che è poi tutt'uno con il mistero della nostra più profonda identità. Infatti, queste emozioni rivelatrici del significato, del significativo, si accendono a partire da esperienze di oggetti, di incontri con oggetti. Ma capiamo benissimo che almeno al 50% la sorgente causale è in noi, non posso emozionare questa sedia. Quindi gli oggetti emozionanti non sono soltanto dei portatori di valore o di valori, ma sono anche dei rivelatori della mia identità. Infatti ho chiamato questa via la via delle emozioni e dell'alta identità, perché gli oggetti emozionanti colpiscono dentro di me una sorgente invisibile, che l'Oriente chiama il mio essere beatitudine, senza il quale l'emozione non avverrebbe. Nel panorama ampio delle emozioni ho scelto l'esperienza estetica. Una prima cosa da notare è la sua ampiezza, che va molto al di là della bellezza artistica. Gli antichi parlavano di bellezza ontologica. Era il trascendentale pulcrum. Avevano disposto tutti gli esseri su una specie di scala, in ordine di essere e di bellezza ontologica crescente. C'erano le pietre non viventi, le piante viventi non senzienti, gli animali senzienti non intelligenti e gli uomini senzienti intelligenti. Animali senzienti intelligenti. Gli uomini erano ontologicamente più belli di tutti. Questo non ha niente a che fare col dire quell'uomo è un gran bell'uomo, quella ragazza è un gran pezzo di ragazza, non aveva niente a che vedere con la bellezza estetica. Per capirlo, pensiamo, se ci incantiamo davanti a un'opera d'arte, a cosa si succede quando pensiamo di confrontare la tela, sia pure una tela con sopra la Gioconda, a un essere vivente. È chiaro che una tela con dei colori sopra ontologicamente è una miseria rispetto a qualunque cosa viva. Ma questa bellezza ontologica non ci riguarda perché non è estetica. C'è anche un'altra bellezza che è difficile chiamare immediatamente estetica, è la bellezza strutturale. Per esempio, la voce dell'Enciclopedia Britannica sugli animali parla di stupefacente bellezza ingegneristica dei corpi animali. Sono delle macchine stupende e anche molte macchine umane, artificiali, sono stupende. Questo stupendo non è artistico. E poi c'è la, a me carissima, bellezza naturale in tutte le sue manifestazioni. Qui è veramente estetica, ma penso alla bellezza di singole sostanze, di singoli corpi, bella cavalla, bella ragazza, per riprendere esempi di Platone, ma il fagiano dorato o la tigre, che erano i miei animali preferiti esteticamente da bambino. C'è la bellezza di paesaggi, quelli antropizzati, New York vista dall'Empire State Building, e quelli naturali. Le valli a gradoni di risaie in Nepal, e naturalmente dei paesaggi selvaggi. C'è la bellezza delle ore, del sorgere del sole, del tramonto con nuvole, del tramonto senza nuvole, della notte di luna, della notte di stelle, la grande consolatrice. C'è la bellezza di eventi naturali, per esempio di venti, venti supini su larici, su faggi, su platani. Su mare placato, su mare infuriato, onde di delizia, onde giganti che danno brividini di terrore. Tutta questa bellezza non è ancora la bellezza artistica. E non vorrei dimenticare la bellezza della vita, quella che si potrebbe chiamare esistenziale. Io credo che si possa dire che la vita riuscita nasce da una poeticizzazione dell'esistenza. Vivere la vita con animo poetico significa saper contemplare con struggimento, con amore di dilezione, con amore di compassione tutto ciò che esiste, anche la sofferenza, anche le meschinità, anche i tentativi miseri di essere felici. Significa saper creare situazioni poetiche, poesia situazionale, che non è inferiore alla poesia di opera. La quinta specie di bellezza è la bellezza artistica. Suscita un'emozione estetica che avviene per definizione davanti a un'opera umana, un'opera di cultura. In questo è completamente diversa dalle bellezze precedenti.
Io penserò soprattutto alla pittura, ognuno naturalmente ha la sua arte preferita. Bisogna dire subito che la bellezza dell'opera è del tutto indipendente dalla bellezza ontologica, strutturale, naturale o anche dalla piacevolezza dell'oggetto. Per me è stata una rivelazione Marangoni quando mi ha fatto vedere che il bue squartato di Rembrandt, un oggetto quasi ripugnante, orroroso, era molto più bello di una fanciulla dipinta a colorini verdi e violacei. È meglio un orrore di Bacon che un prato in fiore di mia zia. Chiedo a ognuno di visualizzare alcuni dei suoi quadri rivelazione. A me vengono in mente, non so, la Madonna dei Palafrenieri di Caravaggio, quella straordinaria popolana che schiaccia col piede un serpente, la versatrice di acqua di Vermeer al Metropolitan, oppure un fiume nella bruma mattutina di Turner. Se la bellezza artistica è del tutto indipendente dalla bellezza dell'oggetto, non è affatto indipendente dalla storia della cultura. E quindi, per poterla apprezzare, occorre una iniziazione, occorre una competenza. La bellezza artistica è cosa per l'esperto. Esperto è colui che la passione, il gusto, l'intelligenza, l'informazione, la frequentazione assidua delle opere e della critica hanno messo in grado di partecipare pubblicamente e autorevolmente al processo di valorazione. Qui è molto importante distinguere il mi piace dal è bello. Il mi piace è una descrizione di stati interni e chi lo dice è sovrano nel dirlo. È bello significa attribuire una qualifica oggettiva all'opera. Bello non è ciò che mi piace, ma ciò che deve piacere. E qui il ruolo dell'esperto è essenziale. La fruizione estetica è emozionante, ma è assolutamente anche conoscitiva. Io ricordo quando un mio figlio mi chiese di spiegargli perché una cosa era bella, e io in quell'occasione trovai la formula: bisogna prima di tutto vedere tutto quello che c'è. Il fruitore dell'opera d'arte compie sul corpo estetico qualcosa di simile a ciò che viene compiuto sul corpo erotico. Tutti i possibili prelievi sensoriali e culturali. Chi ama veramente la pittura impazzisce davanti a un grande quadro perché gli sembra che i suoi occhi non siano mai abbastanza acuti, abbastanza frugatori e raccoglitori. Non può toccare, fiutare, ma è come se lo mangiasse vivo il quadro con gli occhi. Nulla deve sfuggirgli, perché è proprio la vorace, la predace osservazione che genera l'emozione. La perspicacia appassiona e la passione rende perspicaci. Non è con gli esclamativi che si emoziona, ma è con i sagaci indicativi. Fatte queste premesse un po' teoriche, io vorrei che ognuno di noi si godesse il ricordo delle sue emozioni estetiche, che quasi stringesse a sé la sensazione di bellezza. Ne faccio una specie di fenomenologia. Anzitutto è come una rivelazione. La mia prima è stata l'Albertina di Vienna davanti a un Tiziano, quando ho capito di colpo che cos'è la tizianità. Questa apparizione convoglia qualche cosa che è simile alla dolcezza piacere, e dà per gli occhi una dolcezza al cuore che intender non la può chi non la prova. Però è diversa dal piacere. Il termine piacere è troppo godereccio. Le percezioni di valore, se sono profonde, assomigliano più a emozioni. Sono, un po' come l'amore, una stoffa cangiante, tessuta di godimento e di sgomento. Per questo preferisco parlare di emozione piuttosto che di piacere. Certamente questa dolcezza piacere è una specie di beatitudine ed è un trasporto. Io provo trasporto nel senso che sono quasi tratto fuori di me. E quindi è un'estasi, una ecstasis. È un rapimento. Ecco che torniamo alla mistica laica, che è il tema generale di queste conversazioni. Sei rapito in un mondo superiore, forse simile a quello della matematica. Questo rapimento può avere effetti fisici. E davanti al mio primo Vermeer del Metropolitan, a 20 anni, mi sono immobilizzato e i miei genitori sono venuti a cercarmi. Un'altra notazione importante è che la emozione estetica è qualcosa di disinteressato, di non egoico. Guardate, questo è un punto molto sottile. Mentre la passione desiderio, l'appetizione, è un per me, voglio la cosa per me. Nell'emozione estetica non c'è niente che dica per me. Ci può essere il per me del collezionista, ma è completamente diverso dall'esperienza estetica. Appena qualcosa diventa estetico, cessa di essere desiderante. D'altra parte, bisogna dire che la poesia, l'arte, esprimono, non reprimono le passioni e i desideri, però nemmeno li soddisfano. E in questo senso hanno una funzione purificatrice. Ma proprio lo specifico della bellezza artistica è che suscita una ammirazione anche per il gesto creativo. Non solo dico quanto è bello, ma scuoto la testa con stupore dicendo: ma come ha fatto? Ma come gli è venuto in mente? C'è meraviglia davanti alla bellezza, inseparabile dalla meraviglia davanti alla bravura. Sarebbe interessante, ma non possiamo farlo oggi, condurre un'analisi parallela dell'esperienza estetica e dell'esperienza erotica. Tutte e due, come ho accennato, vanno dal prelievo su corpi a una specie di vuoto vibrante in cui il corpo non c'è più. La grande differenza, naturalmente, è che nell'emozione estetica c'è una specie di salto di corticalizzazione, perché non abbiamo organi e circuiti darwiniani previsti per l'emozione estetica. Non abbiamo i genitali estetici, le zone erogene estetiche, l'orgasmo estetico. Io non concupisco l'oggetto, io lo riconosco. E forse l'ultimo confronto può essere quello con la felicità. Ho detto che è una specie di beatitudine e di rapimento, ma non va confuso con la felicità vera e propria, quello per cui si dice egli è felice. Di solito i capaci di creazione e di fruizione estetica non sono i più felici tra gli uomini. Io sono capacissimo di percezione estetica, quasi ininterrotta, ma proprio perché non sono particolarmente felice mi sono accorto che forse la felicità è più simile a una zuppa di fagioli calda, è più di pancia che di cervello. Con questo io penso di avere detto abbastanza sul piano teorico e vorrei proporvi un tipo di meditazione guidata della bellezza. Abbiamo detto che queste trasmissioni sono dei semi di weekend, quindi immaginate di avere stanziato un sabato pomeriggio. Avete trovato un posto adatto, Forse avete messo una musica, forse non l'avete messa. Avete disposto davanti a voi dei supporti materiali, delle immagini che evocano i cinque tipi di bellezza di cui abbiamo parlato? Li potete guardare a occhi aperti oppure a occhi chiusi. L'importante è che siano schierati davanti a voi, occupando i 180 gradi del paesaggio che avete davanti. E allora vi ricordo questi cinque tipi di bellezza. La prima è quella ontologica, potete immaginarla a sinistra di questo arco di 180 gradi. La bellezza del concetto di corpo vivente, alto sull'albero porfiriano, molto alto sui minerali semplici. Per esempio, un albero, che per me è una delle più attendibili teofanie. La bellezza del concetto di corpo vivente senziente. Gli animali sono molto belli esteticamente, ma sono soprattutto belli ontologicamente, perché in quella materia si accende la soggettività senziente. Capolavori ontologici. Poi, se vi ricordate, abbiamo parlato della bellezza strutturale, ingegneresca. Questa è una bellezza, sì, di tipo intellettuale. Ci sono macchine prodigiose. Io non me ne intendo molto, ma sono un po' ossessionato dal pensiero della bellezza di una macchina che produce decine di migliaia di aghi perfetti all'ora. Non riesco nemmeno a immaginare come fa ad affilarli in quel modo, che finiscono così meravigliosamente a punta. Oppure la produzione di lenti, di obiettivi fotografici, oppure le macchine che producono a una velocità incredibile centinaia di metri di pellicola fotografica altamente sensibile ai colori. Come fanno? Il terzo tipo di bellezza è la bellezza naturale. E qui ho pensato di suddividerla perché è talmente ricca che non mi sembra di poterla contenere in un unico spicchio. Anzitutto la bellezza di singoli oggetti. Una montagna, mi viene in mente Lama i Dablan, ma per chi non c'è stato in Himalaya, il Cervino. Oppure, questa volta sotto l'aspetto estetico, un albero. In un viaggio alle sorgenti del Gange, io mi sono innamorato di un albero. Ho detto, quello è l'albero della mia vita, è l'albero del mio cuore. Era una specie di larice. La bellezza dei fiori, l'orchidea, la Cattleya di Proust. La bellezza estetica degli animali, la tigre, il fagiano dorato, erano i miei due prediletti da bambino al giardino zoologico. La bellezza di una ragazza. E poi la bellezza naturale di paesaggio, anche questa è inesauribile. Il paesaggio urbano, New York dall'Empire State Building, o il Nepal, banani coloratissimi, vicino a case di legno intagliato quasi nere e dietro, sul cielo azzurro terso, i ghiacci degli 8000, il contrasto intensivo tra terrestrità e cielo. E poi, vi dicevo all'inizio, la terza bellezza naturale, quella degli eventi, delle ore. Tutte le ore del cielo sono belle. Il tramonto, lo stellato, il plenilunio. E poi gli eventi naturali, le onde, quelle dipinte dai pittori giapponesi. I venti, il vento su un campo di fieno, di grano, quello di cui era appassionato studioso Leonardo. E poi, la quarta specie di bellezza, dicevo, la bellezza esistenziale, anche questa l'ho divisa in sottotipi, lo sguardo poetico sull'esistenza, la tua figlia, che tu chiami la tua bambina, con il suo bambino in braccio, un giovane che cura con amore e rispetto un vecchio, ma anche la stanchezza della donna che ti ha avuto compagno della vita e che magari si mette i bigodini per essere più in ordine o gli stivali per essere più prestigiosa. E poi sempre nella poesia esistenziale avevo parlato di poesia situazionale. Creare situazioni poetiche. Io per esempio da 25 anni faccio il 31 dicembre mattina la meditazione ogni tempo in una radura che apro col macete tra rovi e felci nella foresta sotto Monte Senario, e delle volte la mattina passa sotto la nevicata, delle volte c'è tempo terso ma freddissimo, finite le ore di meditazione silenziosa nel paesaggio, cuociamo un po' di tè, qualche volta ci abbracciamo, qualche volta se piove dobbiamo abbracciarci sotto dei tessuti impermeabili che formano una piccola caverna. Ecco, questa è creazione di poesia situazionale. Oppure nei miei seminari in montagna qualche volta ho organizzato una serie di tramonti di stelle. La stella tramonta oltre il nero del crinale di Larici, in realtà è il crinale che viene verso est, perché è la terra che ruota e che copre la stella. Bene, arretrando di 10 metri la stella c'è di nuovo e ci si può offrire un secondo tramonto. E dopo questo secondo tramonto, se arretri, hai ancora tramonti di quella stessa stella. Tutto questo è poesia situazionale. E infine, quando si dice una bella persona, non ha niente a che vedere con la bellezza della top model. La quinta e ultima specie, l'ho detto, è quella artistica. Ora avete davanti a voi queste cinque specie di bellezza, questi spicchi dell'orizzonte, e vi invito a un passo tipicamente meditativo. Spero di spiegarvelo con un itinerario in 7 tappe, un po' la montagna delle 7 balze di cui parlava Merton. A un primo livello, voi cercate di ricordare per ognuna delle 5 specie di bellezza gli oggetti che avete evocato. È un'opera di memoria. La seconda balza dell'itinerario è estrarre dagli oggetti l'emozione, separarla. Ho davanti l'immagine di un albero o di un quadro, sento che cosa mi produce dentro, cancello l'albero, il quadro, concentro tutta l'attenzione su quello che mi è successo dentro. Quindi se ho disposto davanti a me, supponiamo, 24 oggetti, io cerco di sostituire i 24 oggetti fisici con il ricordo di 24 emozioni che mi hanno colpito al cuore. Questo secondo paesaggio, il paesaggio di emozioni, è evidentemente molto più difficile da costruire, ecco perché ci vogliono weekend. Nella terza balza di questa ascesa, noi cerchiamo di caratterizzare i 5 tipi fondamentali di emozione. Quindi il paesaggio adesso dovrebbe essersi ridotto a 5 colorazioni diverse dell'emozione estetica. L'emozione ontologica, l'emozione strutturale, macchinica, l'emozione per la bellezza naturale, l'emozione per la bellezza esistenziale, l'emozione per la bellezza artistica. Il quarto livello, che è anche un avvicinamento al cuore, alla mia stessa identità, che va dall'esterno verso l'intimo, è un confronto tra questi tipi di bellezza. Il confronto perfeziona la nostra conoscenza dei 5 tipi di emozione estetica. Alla fine sarà nitido, per molteplicità di contrasti, il peculiare bouquet di ogni specie di bellezza. La quinta balza dell'ascesa è accorgersi che tutte e 5 queste sorelle sono beatitudine. Certo, una beatitudine specifica, che è quella estetica, non è quella erotica. Ma tutte sono beatitudine da bellezza. Il sesto gradino ci porta ad accorgerci che sono tutte emozioni coscienza. Possiamo caratterizzarle come colori, ma non colori soggetti, colori di trasparenze, quindi luci. Ma non sarebbero luci colorate se non fossero traversate da luce. Quindi questo livello è accorgerci che tutte sono luce, perché tutte sono coscienza. E a questo punto la meditazione sta per concludersi. Infatti il settimo e ultimo livello è l'accorgersi, il realizzare, che io sono beatitudine, che io sono coscienza. Quegli oggetti non potrebbero suscitare emozione estetica in una sedia. L'evento emozione dipende forse al 50% dalla bellezza dell'oggetto, ma sicuramente almeno al 50% è dentro di me. Se io non fossi possibilità di beatitudine cosciente, l'emozione non ci sarebbe. Io sono beatitudine. Io sono coscienza. Ormai lo sguardo è verso quella identità luminosa che rende possibile agli oggetti del paesaggio emozionare. E allora si stabilisce anche una specie di prescrizione, di consiglio su come fruire non solo esteticamente, ma anche sapienzialmente dell'emozione estetica. All'inizio c'è la voracità dell'osservazione. Più conosco, più mi emoziono, meglio mi emoziono. Dalla voracità dell'osservazione nasce l'eccitazione del giudizio. Che meraviglia, che bravura, sono eccitato, ma da questa eccitazione nasce, ed è un livello più alto, la esaltazione del giudizio. Dall'esaltazione del giudizio si passa alla pace sicura dell'approvazione, e l'approvazione genera stabile contemplazione. Ma dalla beata pace della contemplazione dell'opera si passa alla meraviglia di sé. E dalla meraviglia di sé, io sono beatitudine, io sono coscienza, si passa alla fruizione di sé. E dalla prima fruizione di sé, quando le cose vanno molto bene, alla beata pace della permanente fruizione di sé. Permanente perché è suscitata, certo, dall'incontro con la bellezza, ma poi ne diventa indipendente, è suscitata dall'oggetto, ma ne diventa indipendente. In particolare è indipendente da bellezza o bruttezza dell'oggetto, perché la facoltà che percepisce la bruttezza dell'oggetto è bella esattamente come quella che ne percepisce la bellezza. È esattamente la stessa facoltà ed è una facoltà meravigliosa, associata alla carne umana in modi insondati. E quindi dalla intermittenza del godimento estetico, che sospende episodicamente il malumore psicologico di fondo, alla permanenza di un godimento psicologico fondato sulla meravigliata fruizione ontologica di sé. Da questa o quella beatitudine alla beatitudine. La beatitudine di essere. E qui c'è una legge forse dolorosa. La nostra più vera identità è il più celato, il più inafferrabile. Io sono irrappresentabile a me stesso. Io, scaturigine della coscienza, io, coscienza beatitudine, io non mi vedo. Occorrono sempre nuovi oggetti, sono sempre extraverso. La luce ha bisogno dei corpi, perché la luce è invisibile. In un mondo tutto penetrato di luce, tutto fatto di enti trasparenti, nulla si vedrebbe. La luce rende visibili i corpi, rende godibili i corpi, ma i corpi rendono visibile la luce. Luce e corpi si occorrono. E allora termino con una citazione di Shankara, un dialogo famoso. Che è la luce per te? Di giorno il sole, di notte le faci, e così via. Sia pure. Quale luce illumina con il vederla? La luce del sole, dimmi. L'occhio. E quando esso è chiuso? La mente. E la mente, da chi è veduta? Ma da me. Tu sei dunque la luce suprema. Quella io sono, Signore.